In altre parole.
In questo preciso istante sono le 8:18, noi ci teniamo alla precisione, è un caso in realtà, magari arriviamo qualche secondo prima, qualche secondo dopo, ma in altre parole si aggira sempre intorno alle 8:18. Vi ricordo fra l'altro che potete poi riascoltare tutte le puntate sul nostro podcast rsi.ch. Saluto l'ospite della settimana, Colin Porlezza, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo fatto un piccolo percorso questa settimana a partire dalle notizie che riguardavano Netflix e il nuovo modo di porsi sul mercato e poi gli aspetti ludici che sempre più stanno crescendo nella contemporaneità anche per quanto riguarda le narrazioni. Proprio di narrazioni vogliamo parlare oggi e in particolare di mondi narrativi. Da sempre gli esseri umani sono affascinati naturalmente dalle storie, ma anche dal muoversi all'interno di un mondo riconoscibile in cui ritrovano magari gli stessi personaggi che passano da una storia all'altra. E oggi siamo in una società dove tutto va veloce, ma dove a volte cresce anche il piacere di indugiare, di tornare negli stessi mondi narrativi.
Sì, assolutamente. Diciamo che il giorno d'oggi anche il modo in cui magari si può raccontare una storia è cambiato profondamente, dato che abbiamo o siamo di fronte anche a una certa proliferazione delle piattaforme digitali. Possiamo vedere una storia che magari si sviluppa su tanti media diversi. Questo è un fenomeno che noi chiameremmo ad esempio transmedialità, è proprio il modo di raccontare storie distribuendole su media diversi, dove ogni medium aggiunge qualcosa di unico, di nuovo, e quindi espande questo universo narrativo, che è un modo nuovo anche per far vivere un universo narrativo su più piattaforme. Questo trasforma profondamente anche il modo di raccontare le storie, che non si consumano più in un solo luogo, però bisogna quasi esplorarle su più piattaforme. Universi come ad esempio Star Wars crescono attraverso dei film, delle serie, dei libri, dei videogiochi, e ogni medium espande proprio la storia in una direzione nuova, e quindi non si tratta più solo di, diciamo, adattare una storia su diversi media come accadeva un tempo tra libro e film, ma proprio di costruire un universo narrativo che si espande in tantissime direzioni diverse, aggiungendo nuovi elementi, nuovi tasselli che poi si integrano con quelli già esistenti.
Ma è una costruzione consapevole o meno? Forse entrambe le cose. Da una parte gli autori stessi dei mondi narrativi promuovono questa cosa. D'altro canto però sono gli stessi fruitori che magari inventano delle nuove applicazioni.
Sì, assolutamente. Abbiamo entrambe i fenomeni. Quindi da una parte magari le case produttrici che applicano proprio questa strategia di espandere un universo narrativo su più piattaforme. Abbiamo poi dall'altra parte naturalmente anche i fruitori, o potremmo anche chiamarli i fan, quindi anche loro si appropriano, diciamo, un po' questa possibilità di espandere su diverse piattaforme anche gli universi narrativi. Possiamo ad esempio parlare della cosiddetta fan fiction, ovvero del fatto che tanti fan prendono una storia come è stata raccontata da un autore, da un'autrice, e poi creano le loro proprie storie sulla base di quello che è stato pubblicato prima. Possiamo ad esempio prendere l'esempio dell'universo narrativo di Harry Potter. Quindi ci sono tantissimi fan che sulla base o dei film o dei libri hanno scritto le proprie storie, oppure hanno addirittura fatto dei film sulla base della trama dell'universo narrativo. Queste fan fiction o questi film che vengono prodotti dai fan stessi non necessariamente devono essere in linea con quanto raccontato nelle opere originali, quindi è anche un modo, una possibilità di portare avanti la storia originale, di inventare dei nuovi elementi in questo universo narrativo.
Mi viene da dire che in fondo, in un certo senso, si è sempre fatto qualche cosa del genere nella storia delle narrazioni. E se si pensa in Europa, per esempio, al ciclo carolingio con Orlando, con Rinaldo, con i paladini di Carlo Magno, oppure al ciclo arturiano con Re Artù, Lancillotto, Ginevra, sono al centro di numerose narrazioni. Per esempio, i personaggi venivano, nel caso del ciclo carolingio, presi da Boiardo per il suo Orlando innamorato, poi ripresi da Ariosto in Orlando furioso e nello stesso tempo raccontati dal cantastorie per le vie e per le piazze. Forse era più facile all'epoca, paradossalmente, Colin Porlezza, perché non c'erano i diritti d'autore.
Ma sicuramente, magari ai tempi era più facile da un punto di vista legale. Bisogna però dire che il racconto o il modo di raccontare una storia in modo transmediale, quindi su più piattaforme, è una strategia molto potente, proprio perché comporta degli aspetti, secondo me, molto interessanti e molto accattivanti anche per i fan e i fruitori stessi. Ad esempio, ti permette di comportarti quasi come se fossi un vero e proprio cacciatore di indizi, proprio perché non sai esattamente quello che succede sulle diverse piattaforme, quindi sta anche a te a scoprire in modo autonomo gli elementi nuovi, per esempio andando a guardarti i film, cercando di giocare ai videogiochi, leggendoti i libri o anche i fumetti. Quindi è proprio il pubblico o i fan che vanno a cercare l'informazione, quindi non aspetta solo che una storia venga consegnata a te, dove tu magari sai già in che direzione si evolve, ma sei tu che ti devi muovere per poter andare a scoprire tantissimi aspetti nuovi, magari anche in una forma dove non sei abituato. Magari piuttosto vai al film, ti leggi un libro, però magari non sei abituato a giocare a un videogioco. Però se per esempio un franchise come Harry Potter ti interessa tantissimo, a un certo momento sei anche curioso di andare a vedere cosa succede in un videogioco oppure in un'applicazione con cui puoi giocare anche sul tuo telefonino. Ecco, questi sono gli elementi che rendono anche questo modo di raccontare delle storie estremamente potente, proprio perché ti offre non solo la possibilità di andare a caccia di qualcosa di nuovo, ma ti dà anche delle possibilità di scegliere, magari di trovare delle cose nuove, e inoltre, questo è l'ultimo punto, ti permette anche di parlare con altre persone, quindi magari di creare delle comunità all'interno delle quali, oppure insieme ad altri fan, potete andare a scoprire delle cose nuove insieme. Quindi, come abbiamo detto anche quando stavamo parlando dei giochi da tavola, dei giochi di ruolo, è anche un'esperienza che tu puoi fare insieme ad altre persone, e questo evidentemente può stimolare ancora di più la tua curiosità e il piacere di scoprire delle cose nuove insieme.
Anche perché i fan sono immediatamente creativi. In fondo, quando i bambini ascoltano una storia che li affascina, poi magari giocano a interpretare i personaggi di questa storia, e quindi la creatività delle persone si sviluppa intorno ai protagonisti della storia, e c'è veramente poi da scoprire un intero mondo. Dicevamo prima però dei diritti d'autore: non sempre i detentori dei diritti d'autore, quando ci sono, incoraggiano una proliferazione libera delle storie.
Sì, assolutamente. Quindi in questo caso bisogna anche a volte fare attenzione, perché, come detto prima, i fan possono comunque partecipare magari alla creazione di storie alternative, quindi applicano una strategia, diciamo, di co-creazione, però non sempre le case produttrici, quindi coloro che detengono poi i diritti, vedono questo fenomeno di buon occhio. Quindi ci può anche essere che magari le case produttrici o chi detiene i diritti d'autore faccia causa ai fan, proprio perché usano del materiale che è protetto. A volte però le case produttrici possono addirittura anche collaborare con i fan, proprio perché vedono anche la potenzialità non solo magari di attirare più attenzione al franchise, quindi, che ne so, al film piuttosto che a un libro, ma è anche un modo proprio di inglobare, diciamo, i fan e le loro attività in una strategia di marketing più globale, quindi può comunque anche avere un effetto positivo. Rimane però comunque anche l'aspetto dei diritti d'autore, che non è da tralasciare nella valutazione complessiva di questo fenomeno.
Sì, forse il rischio è che poi vada a perdersi la qualità. Prima parlavo di Ariosto e di Boyard, di Orlando e del ciclo carolingio. Resta il fatto che l'Orlando Furioso è un capolavoro della letteratura. Ecco, questa intermedialità è ancora in grado di sfornare dei capolavori o rischia poi di annacquare i contenuti?
Allora, questo è un grande punto, nel senso che da una parte sicuramente c'è la possibilità magari di co-creazione, dall'altra però bisogna pur sempre fare attenzione alla saturazione del mercato. Magari poi ci sono troppe espansioni, ci sono troppi spin-off, troppi contenuti che possono poi alla fine indebolire l'impatto della storia principale o comunque magari del tema principale. L'abbiamo visto fino a un certo punto un po' quando parliamo dei supereroi. Abbiamo visto che negli ultimi decenni, ad esempio, la Marvel ha prodotto tantissimi film in cui i supereroi giocano un ruolo abbastanza fondamentale. Però magari dopo 15 anni in cui si è prodotti dei film con i supereroi, magari si è raggiunto un po' il limite di saturazione, anche perché non tutti i film erano di qualità altissima e hanno avuto anche dei flop al cinema. E quindi questo è proprio il rischio, quindi di mantenere o di cercare di mantenere anche alta la qualità nella produzione proprio di prodotti culturali.
E quindi abbiamo fatto un piccolo tuffo, una piccola immersione in questi mondi. Ne abbiamo citato qualcuno, quello di Harry Potter, quello di Star Wars, ma poi si potrebbero aggiungere molti altri mondi di questo tipo, dal Signore degli Anelli a Sherlock Holmes, per andare ancora più indietro nei tempi. E grazie Colin Porlezza per averci come sempre fatto da guida all'interno di queste riflessioni. Ci sentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata, a domani.
Rete 2.